Plus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
Buon pomeriggio, oggi dunque insieme in questa nuova puntata di Focus Economia, come sempre i temi economici di attualità. E allora, cosa c'è di meglio del dibattito oggi tra Camera e Senato per quanto riguarda le comunicazioni del Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e dopo domani? Un'attualità molto importante e molto stretta, perché di fatto sembrerebbe, almeno queste sono le accuse del governo italiano, che i vertici di Commissione, Consiglio europeo e Parlamento siano stati decisi escludendo l'Italia. Questo è quanto si lamenta la Presidente del Consiglio Meloni. Dunque un'importante relazione quella oggi della Premier alla Camera, poco fa ha finito di parlare al Senato. Scelte quelle che sarebbero state fatte da von der Leyen, Macron e Scholz, che sarebbero state fatte secondo la Meloni non tenendo in considerazione il recente voto delle europee, ma frutto di intese tra pochi. Queste dunque le dichiarazioni della Meloni tra Camera e Senato. E poi di cosa altro andremo a parlare? Parleremo dell'euro bond, di chi paga praticamente i termini della transizione energetica dei prossimi anni, quindi motori endotermici, case green e difesa comune. Si torna poi a parlare del super bonus del 120%, quindi non però per quanto riguarda l'edilizia, ma in tema di lavoro, quindi maxi deduzione per chi assume a tempo indeterminato. Questo è un po' il riassunto di oggi dei nostri temi di Focus Economia, che andremo a trattare nel prosieguo della nostra trasmissione. Per quanto riguarda poi i mercati, c'è un andamento oggi sicuramente non positivo. Vediamo insieme dunque che Wall Street ha un Dow Jones a meno 0,24%, Standard & Poor's meno 0,28%, il Nasdaq è meno 0,05%. Per quanto riguarda invece l'Europa, anche qui un terreno sicuramente non positivo, perché abbiamo un FTSE MIB a meno 0,32% e poi Francoforte meno 0,03% e Parigi meno 0,55%. Dunque mercati che sono di fatto in attesa dei dati dell'inflazione americana di venerdì e del voto in Francia, sappiamo, del doppio turno di questo fine settimana e poi del ballottaggio. Quindi di base nella nostra trasmissione le polemiche della Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio europeo, dunque poi il lavoro con la maxi deduzione per chi assume a tempo indeterminato e anche l'intelligenza artificiale può essere un pericolo, come dicono molti, questa è la nostra domanda, il punto interrogativo, oppure può essere un'opportunità per le aziende. Di fatto c'è che l'Unione Europea è indietro negli investimenti. Intelligenza artificiale, soprattutto in vista del campo occupazionale, sottrarrà posti di lavoro, forse sì, ma potrebbe anche bypassare tutti quei posti di lavoro che mancano e che rendono il mismatch, soprattutto in questo momento molto problematico nel nostro paese, con un'offerta per alcuni target di posti di lavoro molto alta e una domanda che manca. Questi posti potrebbero essere, secondo i massimi esperti, occupati dall'intelligenza artificiale. Dunque i temi sono tanti, vi invito a mandare i vostri WhatsApp al 349-238-6666. Ringrazio anticipatamente in regia a Milano Carlo Salvatore, a Roma Alessandro Chiappini, e poi per la realizzazione del programma Daniele Brunetti, Andrea Galliano e Gianluca Papa. Dunque tutto è pronto per passare alle nostre notizie in breve.
Oh.
Allora, le notizie in breve, voi lo sapete meglio di me perché seguite assiduamente il vice direttore Sebastiano Barisoni, sono un condensato di tutte le notizie che ci arrivano dal mondo e poi dall'Italia. Allora, partiamo per esempio dal commercio marittimo, perché il commercio marittimo mondiale vale 14,2 trilioni di dollari. E più dell'80% dell'interscambio commerciale viaggia via mare, ma oggi quasi il 50% delle aree strategiche attraverso le quali questi traffici transitano sono considerate a rischio o per la situazione geopolitica che le riguarda o per atti concentrati di terrorismo e pirateria o per fenomeni di tipo naturale quali la siccità che ha limitato in modo determinante l'operatività nel canale di Panama. E allora il dato da cui parte lo studio presentato dall'Assemblea Aperta di Assoagenti, l'Associazione degli Agenti Marittimi Genovesi, elaborato dal Centro Giuseppe Bono, che ha analizzato i cosiddetti colli di bottiglia attraverso i quali passano appunto le merci e i pericoli legati alla possibile chiusura di due o più di questi stretti. È inutile ricordare qui quanto successo durante la crisi più acuta del Mar Rosso, quindi con il canale di Suez, e quanto queste rotte siano soggetto ad improvvisi colli di bottiglia dettati dalle crisi internazionali. E per quanto le materie prime, abbiamo l'oro a 2296,5 dollari l'oncia, meno 0,98%, mentre per quanto riguarda il petrolio, il WTI è in questo momento a 81,1 dollari al barile, più 0,4, il Brent 85,4 dollari al barile, più 0,47%. Il mondo dell'auto, che ci interessa sempre molto da vicino, parleremo della transizione green, dei costi, delle polemiche italiane per il passaggio all'endotermico per il 2035, ma poi guardando terra a terra più vicino a noi partiamo dai prezzi alla pompa e come sempre messi nero su bianco dalla staffetta quotidiana. Allora abbiamo la benzina self-service a 1,858 euro al litro, il diesel self-service a 1,736 euro litro, la benzina il servito a 1,999 euro al litro, il diesel servito a 1,878 euro al litro, per quanto riguarda il GPL servito a 0,706 euro al litro. Sembrerebbe quindi che l'amore storico degli italiani verso le automobili non sia più così forte. Perché questo lo dico? Perché secondo una nuova indagine firmata Arte, la propensione degli italiani a comprare nuove vetture nei prossimi mesi è in diminuzione e i nuovi incentivi non sono sufficienti per sostenere il mercato. Oltre 6 interpellati su 10 infatti giudicano i nuovi ecoincentivi non sufficienti a stimolare l'acquisto. I prezzi dei nuovi modelli in costante crescita restano il principale ostacolo al cambio della vettura con una meno inquinante. Dal petrolio, l'oro e il petrolio con i prezzi alla pompa ci portano alla valutazione del gas, oggi a 34,1 euro al megawattora, meno 1,8%. E poi ecco, si parla molto di degli approvvigionamenti energetici. Allora le rinnovabili fanno la loro parte, si dice che non possono sostituire completamente, logicamente, i carburanti di origine fossile, ma a maggio 2024 le rinnovabili hanno coperto il fabbisogno di elettricità con una quota del 52,5% contro il 42,3% del maggio del 2023. È il valore mensile più alto di sempre, un primato determinato principalmente da due fattori: la produzione record dell'idroelettrico, più 34,7%, questo perché, lo stiamo vedendo soprattutto al nord, ci sono state fortissime precipitazioni piovose e nevose degli ultimi mesi, e poi vi è stato il nuovo passo in avanti del fotovoltaico, ben 36,3%, e dell'eolico più 10,5%. Quindi rinnovabili che crescono, ed è un elemento questo molto importante. Pensate che la capacità, per quanto riguarda tutti gli asset green, nel 2024 è cresciuta di 3,015 gigawatt, più 42% rispetto a un anno fa. 349-238-6666 il numero per i vostri WhatsApp, e poi tutti i principali canali social per seguire questa puntata di Focus Economia. Ed ancora, mercato tutelato, parliamo di un tema molto vicino a noi, a chiunque abbia una bolletta, e sappiamo come in questi mesi tutti i vari operatori del mercato ci abbiano tempestato di telefonate per passare da un operatore all'altro. Allora, cosa è successo? È successo che è finito nel mirino dell'antitrust Eni Plenitude, con una multa per oltre 6 milioni. Questo perché? Perché secondo l'accusa, tra virgolette, vi sarebbero state chiamate promozionali effettuate senza il consenso dell'interessato, o rivolte a numeri iscritti al registro delle opposizioni, che è quel registro che in teoria conterrebbe i numeri di coloro che proprio non vogliono ricevere questo tipo di telefonate. Il garante per la privacy, con queste motivazioni, ha dunque sanzionato Eni Plenitude per oltre 6 milioni di euro. È arrivata la replica a stretto giro della società, che dice Plenitude Eni dice conferma la correttezza del proprio operato rispetto a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, sia sotto il profilo della tutela dei dati personali sia della gestione dei propri partner. E poi questo è periodo di importanti rinnovi ai vertici non solo dell'Unione Europea ma anche della NATO, la NATO che da quando 2 anni fa vi è stato l'attacco della Russia all'Ucraina è tornata al centro della nostra attenzione. Allora vi è stato il cambio della guardia, perché praticamente il Mark Rutte è diventato il nuovo segretario generale dell'Alleanza Atlantica. Il primo a complimentarsi è il segretario uscente, dice: accolgo con grande favore la scelta degli alleati NATO di Mark Rutte come mio successore, così sui social Jens Stoltenberg. E poi veloci perché vi vorrei far ascoltare diversi file audio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Precedo le vostre critiche, è lei in questo momento la Presidente del Consiglio, come negli anni abbiamo fatto ascoltare Conte, Renzi, Draghi, quindi prevengo i vostri messaggi, non scriveteci per favore che siamo filo meloniani o quant'altro, è la Presidente del Consiglio attuale, quando poi ce ne saranno altri come succede in passato faremo ascoltare questi esponenti politici. Ma come dicevo, veloci con altri dati macroeconomici: la Germania sta passando un periodo comunque di stallo nella sua economia, l'indice GfK che misura la fiducia dei consumatori cala più delle previsioni a luglio a meno 21,8 punti, le stime indicavano un meno 19,4 punti, il dato peggiore anche rispetto a giugno, mese in cui l'indice ha segnato meno 21 punti. Si dirà, e qui colgo anticipo delle critiche su questi indici che forse lasciano un po' il tempo che trovano, ma non è così, come vi sono le sensazioni da parte dei consumatori, vi sono le sensazioni da parte dei manager delle imprese, e quindi è giusto relazionare su questi indici, perché veramente in alcuni casi riescono ad essere predittivi rispetto all'andamento dell'economia. Prendo da lontano il tema dell'Unione, dicendo subito che la Bulgaria e altri 5 paesi non sono pronti per l'ingresso nell'euro. Nessuno dei 6 stati europei impegnati ad adottare l'euro soddisfa tutti i criteri per l'ingresso nell'eurozona, lo afferma il rapporto sulla convergenza della Commissione europea. I 6 paesi sono Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Nella relazione l'esecutivo rileva che la Bulgaria è l'unico paese che soddisfa tutti i criteri, tranne uno, e dove la legislazione nazionale può essere considerata compatibile con le regole dell'Unione Economica e Monetaria. Su questo tema vedremo come si andrà avanti e che tempi ci saranno per l'ingresso di questi paesi nell'euro. Ecco, la von der Leyen ha fatto di tutto, diciamo così, per autocandidarsi a un secondo mandato, ha strizzato l'occhio, diciamo così, ai sovranisti, la ricordiamo nei suoi diversi viaggi, non solo in Italia ma anche in Nord Africa con la Presidente del Consiglio Meloni. Ora, a sorpresa, nelle ultime ore sembra aver chiuso un accordo sulle alte cariche europee, però con Scholz e con Macron, e quindi con quelli che di fatto sono usciti sconfitti dalle elezioni, almeno così dice la Premier Meloni. Ma la von der Leyen, per esempio, su un tema come quello dei migranti continua a parlare un po' con le parole dei conservatori, e per esempio dice: sono fondamentali. Questo lo scrive in una lettera sulla migrazione inviata proprio ai leader europei in vista del vertice che, ricordiamo, inizierà domani, e dice: le intese con i paesi terzi sono un elemento chiave per fermare la migrazione. E poi questo forse è l'aspetto che è maggiormente interessante e indicativo del cambio di passo da parte della von der Leyen. La von der Leyen dice: è necessario valutare l'esternalizzazione delle domande di asilo. Sembra un copia e incolla di quanto prova a fare l'Italia nei centri in Albania, ovvero delocalizzare il primo arrivo e i primi controlli. Il cancelliere tedesco Scholz ammette che il risultato delle europee è stato un elemento di cesura, ovvero di un prima e un dopo, e che è necessario recuperare la fiducia nei cittadini. Ed ancora Sanchez, il premier spagnolo Pedro Sanchez, che dice: domani l'intesa con l'Unione Europea è un'intesa importante perché esclude l'estrema destra. Questa la posizione spagnola. L'Italia dunque sembrerebbe esclusa dai principali incarichi e i vertici europei, ma secondo l'agenzia Bloomberg sarebbe garantita a Meloni una vicepresidenza dell'Unione Europea. Sul tema delle nomine interviene anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che dice: in Unione Europea non si può prescindere dall'Italia. Evidentemente il Capo dello Stato è tra i più informati di come stanno andando e di come sono andate le trattative, mette le mani avanti e giustamente ricorda che il nostro paese, con 60 milioni di abitanti, paese fondatore dell'Unione Europea, non può rimanere fuori dalle principali nomine. Allora, veniamo all'intervento della Premier Meloni sia alla Camera e poi con replica al Senato. La tesi della Meloni è la seguente, ovvero le nomine che sembrano essere state decise e che saranno poi ratificate forse dal Consiglio Europeo di domani e dopodomani sono figlie di accordi tra governi che di fatto hanno perso le elezioni, dunque sono scelte elitarie e non scelte che hanno preso in considerazione il consenso che hanno ricevuto le forze politiche più o meno nelle ultime elezioni europee. Dunque la Meloni dice: è inaccettabile trattare incarichi ancora prima del voto. Qui la Meloni si riferisce al fatto che addirittura prima delle elezioni europee vi fosse già un'intesa, soprattutto tra Francia e Germania, per questi incarichi. E allora siamo a molto poco dalla nostra prima pausa, però vi farei iniziare ad ascoltare un primo intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa è un'indicazione che rivolgo anche alla regia: rendere l'Unione Europea luogo dove investire è conveniente. Quindi partiamo dai temi economici, perché da questi derivano anche quelli politici. Sentiamo questo passaggio.
L'obiettivo è rendere l'Europa un luogo dove sia conveniente investire. Applicare anche in Europa il principio che questo governo sta applicando in Italia, ovvero non disturbare chi vuole fare. Significa creare le condizioni per consentire a chi vuole investire e fare impresa di farlo al meglio. Significa riuscire a essere più attrattivi degli altri. E questo comporta prima di tutto disboscare pesantemente quella selva burocratica e amministrativa.
E queste dunque le parole di Giorgia Meloni, che punta ancora il dito sulla forte burocrazia che a suo dire vi sarebbe in Europa e che condizionerebbe così pesantemente poi le scelte dei vari stati. La tesi del governo di centrodestra è che l'Europa, la futura Europa, debba tornare, come sarebbe nello spirito dei padri costituenti, ad occuparsi di alcuni elementi dove solamente un organismo sovranazionale può avere la forza, il potere di decidere, e lasciare tutto il resto alle singole legislazioni, dunque meno burocrazia. Temi economici molto importanti, perché non sono le singole cariche che sono fondamentali, e lo sapete meglio di me, indubbiamente una persona forse è meglio di un'altra, ma queste persone sono poi chiamate a dare una nuova veste all'Unione Europea, e le prime ricadute sono sicuramente quelle economiche, e su questo aspetto ci vogliamo concentrare. Ci fermiamo per una prima pausa e poi di nuovo a scandagliare le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Focus Economia.
Nuovo insieme Focus Economia. Stiamo allungando oggi le notizie in breve, perché ricche dell'intervento della Presidente del Consiglio Meloni, prima alla Camera e poi al Senato, in vista del Consiglio Europeo di domani. Dunque un Consiglio Europeo non ordinario, ma molto importante, perché è chiamato forse a ratificare le nomine su Commissione Europea, Consiglio Europeo e Parlamento Europeo. Prima al volissimo la chiusura del FTSE/MIB, meno 0,40% a 33.573 punti, lo spread a 153 punti più 1,11%, rialzi e ribassi a Milano, bene Saipem, Bipper Banca, ricordati ERG, male Tenaris, MPS, Ferrari e Iveco Group. Ma continuiamo ad ascoltare alcuni passaggi dell'intervento della Presidente del Consiglio Meloni. Tralascio gli interventi, le polemiche più politiche alle quali hanno controbattuto anche gli esponenti delle opposizioni, perché sono i temi economici che ci condizioneranno nei prossimi decenni ad essere più importanti a mio avviso, tipo la transizione energetica. E allora velocemente anche per la regia ascolterei l'intervento della Meloni, quello più breve, sulle case green, perché la Meloni dice gli obiettivi sulle case green sono troppo onerosi e troppo ravvicinati.
Con lo stesso approccio ci siamo battuti per modificare la direttiva sulle case green, nella quale siamo riusciti a eliminare l'obbligo di passaggio di classe energetica in capo ai proprietari. Gli obiettivi della direttiva rimangono però ancora troppo ravvicinati e troppo onerosi, soprattutto in assenza di incentivi europei. E lo sono tanto più per l'Italia, che deve fare i conti con la voragine creata nei conti pubblici dal superbonus 110%. È tra le nostre priorità rimettere mano anche a questa normativa.
Eh sì, perché il punto poi, transizione energetica, transizione green, stop ai motori endotermici, tutto si potrebbe fare in un mondo ideale, ma queste transizioni costano e costano tanti soldi, ed ecco perché, per esempio, l'ho detto in apertura di programma, il tema è dove andare a recuperare le risorse. I paesi più virtuosi, lo sappiamo, sono storicamente contrari, per esempio, allo strumento di un euro bond che possa finanziare queste transizioni, che poi di fatto l'euro bond, lo sapete, ha avuto successo ed è stato utilizzato la prima volta di fatto per far ripartire l'Europa dal Covid. PNRR e quant'altro sono di fatto in larga parte una condivisione del debito europeo. Dunque il tema delle risorse per la transizione è un tema attuale, al di là di come ognuno di noi la possa pensare. E l'ultimo audio della Meloni che vi vorrei far ascoltare è su un tema importantissimo, che è quello del caporalato, della morte del lavoratore indiano nell'agro Pontino, l'unico momento oggi alla Camera che ha unito veramente maggioranza ed opposizione. Ascoltiamo Meloni su questo.
Una morte orribile e disumana per il modo atroce in cui si è verificata, ma ancora di più per l'atteggiamento schifoso del suo datore di lavoro. Dobbiamo dircelo, questa è l'Italia peggiore, quella che lucra sulla disperazione dei migranti, sulla piaga dell'immigrazione senza regole. La vergogna del caporalato è lungi dall'essere sconfitta, nonostante gli sforzi compiuti da governi di diverso colore, ma non intendiamo smettere di combatterla.
Chiudiamo adesso per il momento il capitolo del Consiglio europeo di domani e dell'intervento della Premier Meloni. Velocemente, altre notizie economiche molto importanti, perché ha parlato il governatore di Banca Italia Fabio Panetta in un'importante sessione internazionale in Finlandia. Panetta ha detto: siamo emersi da una tempesta perfetta, sono fiducioso. Ma Panetta ha avvertito: attenzione, anche la deflazione che si è in atto, ma potrebbe essere fermata in ogni momento dalle incertezze internazionali, da nuovi shock internazionali geopolitici. Però Panetta dice: è necessario continuare ad adeguare i tassi, ma con prudenza. Dunque, secondo Palazzo Koch, secondo la Banca d'Italia, è necessario continuare a tagliare i tassi di interesse. Poi in chiusura vi volevo far notare due dati dell'Istat che sono abbastanza sorprendenti. Allora, si parla molto del rilancio del Mezzogiorno, anche adesso nelle ultime settimane, in funzione dell'approvazione dell'autonomia differenziata. Cosa ci dice l'Istat? L'Istat ci dice che nel 2022, quindi due anni fa, il PIL pro capite del Nord-Ovest era il doppio rispetto al sud, 40.900 euro rispetto ai 21.700 euro del mezzogiorno. Però poi lo stesso Istat, in un'elaborazione però dello scorso anno, del 2023, ci dice che il sud traina il PIL e l'occupazione sopra la media nazionale. Nel 2023 la crescita economica è stata più intensa nel mezzogiorno che nel 2022, che nel 2022 aveva mostrato andamenti al di sotto della media nazionale e nel nord-ovest. Dunque sarebbe interessante fare una fotografia effettiva su come le varie zone d'Italia stiano marciando a livello economico, per avere poi il giudizio più esatto anche per commentare riforme importanti come quella dell'autonomia differenziata. Direi che ci siamo allungati molto con le notizie in breve, ma oggi c'erano tutte le necessità. Facciamo allora il nostro cambio base per parlare della giornata sui mercati. Facciamo il punto sui mercati con la collega, con la mia collega di Radio Core, Chiara Di Cristofaro. Buon pomeriggio, Chiara.
Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a te gli ascoltatori.
Grazie Chiara del tuo contributo. Dunque, in apertura di programma rapidamente ho guardato tutti i listini sia europei che anche per quanto riguarda Wall Street e mi colpiva un rosso generalizzato, Chiara.
Sì, un rosso generalizzato oggi, diciamo la giornata era partita abbastanza bene per l'Europa, per il vecchio continente, poi è prevalso un po' di incertezza, a metà giornata le borse hanno toccato i minimi, complici anche i future americani che erano deboli e la chiusura è in rosso, però sopra i minimi di giornata. Milano perde uno 0,5%, un po' di più Parigi, mentre Francoforte si è quasi guadagnata la parità. Segno meno, anzi contrastato per Wall Street, il Dow Jones perde lo 0,11% in questo momento e il Nasdaq sale dello 0,12%. Ha prevalso quindi un po' un clima di incertezza sui mercati finanziari, intanto perché c'è attesa per un dato importante che arriverà venerdì dagli Stati Uniti, che è l'inflazione americana, e poi in Europa c'è soprattutto attesa per l'esito delle elezioni francesi che hanno un po' catalizzato l'attenzione dei mercati nell'ultimo periodo dopo gli esiti delle europee e dopo quindi la notizia di questa nuova tornata elettorale in Francia, per capire quali saranno gli equilibri in Francia e quindi nel resto d'Europa. Da dire c'è che c'è stato un buon rimbalzo dei titoli tecnologici in Europa oggi, complice il recupero dell'americana Nvidia ieri a Wall Street. Oggi il titolo fa un più 0,6%, quindi sta recuperando dopo la recente debolezza che è seguita al rally, però questo non è bastato. Non è bastato anche perché particolarmente in calo sono state le auto, perché un po' penalizzate da una notizia che è arrivata questa mattina che riguarda Volkswagen, che ha annunciato investirà fino a 5 miliardi di dollari nel produttore di auto elettriche americano Rivian Automotive, la rivale di Tesla. Sarà una joint venture e a beneficiarne è stato soprattutto il titolo Rivian, che a Wall Street in questo momento sale del 30%, quindi questo ha un po' condizionato la giornata per il settore. Per quanto riguarda i titoli di Piazza Affari, abbiamo come maglia rosa e maglia nera due titoli del comparto energetico, Saipem e Tenaris. Qui a fare la differenza per Saipem, che chiude a più 2,3% e Tenaris meno 2,2%, sono stati due report degli analisti di Jefferies che hanno premiato Saipem con la previsione di un portafoglio ordini da record per il titolo, mentre hanno limato di poco ma comunque ridotto il target price di Tenaris. In una seduta come questa, dove appunto gli investitori, come dicevamo, sono stati prevalentemente alla finestra, questo ha dato il là alle vendite per Tenaris e agli acquisti per Saipem. In mattinata poi si era mosso bene il comparto bancario, invece i titoli hanno poi perso terreno, si chiudono in ordine sparso, ma troviamo Monte dei Paschi di Siena in calo del 2% e Biper Banca invece bene, in rialzo dell'1%. Quindi questa è stata
perfetto,
un po' la giornata
questa
di
oggi. Questa è stata la giornata e Chiara ci confermavi dunque mercati anche in attesa dell'inflazione americana venerdì e soprattutto di un 15 giorni, anzi molto meno tra il voto di domenica e poi il ballottaggio per il futuro della Francia. Dunque questo è il punto sui mercati, ringrazio Chiara Di Cristofaro, Radio Core, noi ci fermiamo per il traffico e poi di nuovo insieme Focus Economia.
Focus Economia.
E allora, per chi pensava che fosse chiusa la stagione dei bonus di qualsiasi tipo, ci dobbiamo ricredere. E soprattutto perché torniamo a parlare del super bonus del 120%. Qui non voglio dare false speranze a tutti coloro che nel bene o nel male sono state coinvolte dai bonus edilizi. In questo caso parliamo del super bonus al 120%, che riguarda però il mondo del lavoro. Parliamo di una maxi deduzione per chi assume a tempo indeterminato, non è una novità, è di fatto un'applicazione di un decreto attuativo della delega fiscale, ma comunque sempre di un 120% si parla. E infatti al 349-238-6666 abbiamo già ricevuto diversi messaggi dove si dice che anche questo governo continua ad insistere sulla strada di dare un bonus maggiore di quello che poi può essere comunque restituito, ovvero il delta di differenza è sempre a carico dello Stato. Ma comunque questa è la mia personale premessa. Conosce il tema molto meglio di me e ci saprà dire se una misura del genere può essere utile per l'occupazione. Il presidente di Confartigianato, Marco Granelli. Buonasera Granelli.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Allora presidente, due domande. La prima, se ci spiega bene in cosa consiste questo super bonus del 120%, e poi se secondo lei può essere utile per assumere ancora più persone, se per un'azienda può essere conveniente.
Sì, guardi, allora è una misura che noi apprezziamo, nel senso che va incontro alla necessità oggi di consentire ai nostri imprenditori di avere questa facilitazione e questo aiuto in una misura che è superiore rispetto appunto al 100%, quindi è una misura incentivante importante. Però le dico che accanto a questo, quindi al di là di questo apprezzamento, noi abbiamo una necessità che è questa, che ribadiamo ormai da diverso tempo. Il fatto di avere questi incentivi, ben vengano, però abbiamo necessità di trovare i lavoratori. Questo è il vero problema che noi poniamo sempre al centro dei nostri confronti. Cioè non troviamo le figure che vengono a lavorare nelle nostre aziende. Per cui quello su cui oggi bisogna insistere, io dico, è la vera emergenza oggi che abbiamo nell'ambito dell'occupazione, è quella di avere una politica formativa che ci consenta oggi di avere queste figure necessarie per questa transizione. Quindi noi abbiamo proprio ieri, peraltro, nell'assemblea privata che abbiamo tenuto a Roma con il ministro Calderone, ha ribadito congiuntamente il fatto di questa collaborazione che oggi è più che mai necessaria fra istituzioni, parti sociali, quindi datoriali ed anche sindacali, oggi di puntare a delle politiche formative che ci consentono oggi di poter in qualche modo affrontare al meglio questa transizione digitale, altrimenti abbiamo un rischio grande che è quello di subire delle conseguenze oggi che porta questo grande cambiamento senza poterne trarre dei vantaggi. E le dico che anche per quello che riguarda il 120% oggi e il 130% anche per certe categorie, certo, appartenenti a certi settori, funziona dal punto di vista incentivante, però è una misura che è a tempo, no? Quindi tutte queste misure sono a tempo e hanno scadenza annuale generalmente, non consentono di avere una certezza sulla stabilità e quindi sul futuro. Quindi oggi quello che chiediamo più di tutto è di avere magari una percentuale inferiore anche rispetto all'aiuto che può essere messo in campo, ma che abbia una stabilità e che abbia anche una lunga anche tempo di oggi poter essere sfruttata. Aggiungo anche per ultimo, poi mi taccio, il fatto che occorre anche tempo per mettere in campo queste misure incentivanti, perché di questo 120% se ne parlava appunto già tempo fa, ma solamente oggi è diventato, diciamo, attuativo. Per cui oggi il tempo che intercorre fra quando si parla della norma e quando la si mette in campo c'è un tempo che noi imprenditori facciamo fatica oggi ad attendere, perché la velocità oggi nel fare le cose, certo, è tutto ed è un elemento determinante.
Ecco, presidente, faccio una sintesi, ma non perché lei è stato chiarissimo. Lei dice dunque sarebbe meglio avere meno misure spot, diciamo così, perché il 120, il 130% benissimo, ma sono cifre molto e percentuali molto elevate. però purtroppo sì, sono temporanee. Sarebbe meglio avere, esatto, misure con magari minore impatto ma più durature. Tra l'altro queste misure, che siano 120 o inferiori, aggiungo io, sì, vanno ad innestarsi in un momento di congiuntura occupazionale che vede da una parte l'occupazione a livelli record, ma dall'altra, come ci ricordava lei, Presidente, c'è anche un allarme su circa 300.000 figure professionali, 270.000 lavoratori che non si trovano. Allora le chiedo una risposta in 2 minuti, perché poi siamo in pausa per il GR. Il paese ha i suoi massimi occupazionali, dall'altra parte mancano però 300.000 lavoratori, dunque dove andiamo a intervenire?
Oggi occorre fare una politica formativa che consenta di dotare le nostre aziende di quei percorsi e di quelle figure che oggi debbano avere queste competenze. Quindi oggi sulla formazione, quindi il mettere in più in connessione il mondo formativo, in questo caso anche della scuola, quindi con dei corsi di orientamento, ma anche con una valorizzazione di quelli che sono i percorsi più tecnici e professionali, perché noi abbiamo bisogno di queste figure che oggi abbiano questa facilità con Big Data, con l'internet delle cose, con la robotica, abbiano questa dimestichezza che è necessaria per agganciare, oggi modernizzare e rendere competitive le nostre aziende in un mercato che è sempre più competitivo, sempre più globalizzato, ma che viaggia anche delle velocità che noi dobbiamo secondare, dobbiamo essere in grado poi di agganciare.
Ecco Presidente, ero pessimista, ma invece abbiamo ancora circa un minutino. Allora la mia ultima domanda è questa: di che tipo di lavoratori, lei dice la formazione anche giovanile, immagino io un maggiore contatto tra scuola e mondo del lavoro, ma questo mismatch, che tipo di formazione manca ai nostri lavoratori? Sono professionalità adesso tra virgolette basse, oppure di formazione una laurea, ci dica lei.
No, guardi, allora, formazione che parte dal diploma, diciamo dal diploma tecnico che c'è alla fine dei percorsi delle scuole superiori, anche alle lauree specialistiche, soprattutto nei percorsi nei cosiddetti STEM, lauree.
Certo. Allora, le linee tecnologiche ci impongono la chiusura, ma d'altronde c'eravamo, quindi siamo a 17:55 minuti e 30 secondi, che era l'impegno preso anche con la regia per dare lo spazio al GR di Radio 24 delle 18. Mi dispiace non farlo in diretta, ma comunque ringrazio il presidente di Confartigianato Marco Granelli. Ci fermiamo e poi dopo il GR delle 18 di nuovo insieme per continuare il Focus Economia.
Focus Economia.
E allora riprendiamo insieme Focus Economia. E il filo conduttore è quello dell'occupazione, che c'è, che manca, i lavoratori e le figure professionali che mancano per un certo tipo di impresa. Abbiamo chiuso la parte prima nel GR delle 18 quantificando in circa 300.000 le unità che mancano a tutti i livelli professionali, tra offerta da parte delle imprese e domanda da parte dei lavoratori. In tutto questo come si va ad innestare il tema dell'intelligenza artificiale? Le preoccupazioni sono tante, non però da parte del mondo delle aziende. Allora diciamo che le preoccupazioni sono generalizzate da parte di coloro che pensano che l'intelligenza artificiale possa sostituire l'uomo in diverse attività, ma l'intelligenza artificiale forse ci potrebbe dare una mano laddove proprio invece mancano le figure professionali. Torno a dire, secondo le aziende, qui entriamo nel tema che andiamo ad approfondire in questo momento, l'intelligenza artificiale, in base ad un sondaggio sottoposto a 73 aziende, questo sondaggio ci dice che le aziende vedono l'intelligenza artificiale come un'opportunità. Dunque andiamo ad approfondire questo argomento con Patrizio Bianchi, professore emerito di economia alla cattedra UNESCO Educazione, Crescita e Uguaglianza dell'Università degli Studi di Ferrara. Buonasera Bianchi.
Ecco, buonasera a tutti.
E grazie della sua partecipazione. Dicevo, è stato presentato oggi alla Camera dei Deputati un rapporto sull'intelligenza artificiale di Aspen Institute Italia, Intesa San Paolo. Ora, nel mondo delle aziende, almeno in questo microcosmo, chiamiamolo così, nessuna azienda si è detta particolarmente preoccupata dall'avvento dell'intelligenza artificiale. A lei la parola, professore.
Sì. L'intelligenza artificiale è un moltiplicatore, che permette di fare molte più cose, molte più rapidamente e anche con molta più attenzione alle specificità, alle caratteristiche di ciascuna impresa e dei singoli utenti. Però, come tutti i moltiplicatori, dipende dalla base. Un moltiplicatore è tanto più efficace quanto più la base è solida e conscia del proprio interesse, del proprio mercato e a persone solide. Questo è un punto fondamentale che ci collega al discorso di prima. Certamente l'intelligenza artificiale, come l'automazione, toglierà dei profili professionali, toglierà del lavoro, ma il problema è che ne deve creare degli altri. E qui noi abbiamo un problema, Non sono sicuro che noi abbiamo oggi tutte le figure professionali necessarie per utilizzare al meglio strumenti tanto potenti. E qui torna nuovamente qui il ruolo della scuola, dell'università e della formazione come elemento portante per poter agire questo moltiplicatore aziendale al meglio.
Ecco, professore, è indubbio che da quello che lei dice, almeno a me viene a pensare che probabilmente ci rimetterà chi ha una bassa professionalità, e però dall'altra parte chi, come lei diceva, ha un'alta professionalità e una profonda conoscenza troverà una maggiore facilità anche in presenza dell'intelligenza artificiale. Questo è un aspetto importante da tenere in considerazione, che però qualche perplessità la suscita.
Ah, certo che la suscita, anche perché non dimentichi che noi siamo un paese che vive sulla qualità. Le nostre imprese si affermano nel mondo per creatività e dall'altra parte qualità delle produzioni. D'altra parte noi abbiamo ormai un profilo della nostra popolazione che ci obbliga ad andare in questo senso. Noi abbiamo oggi una carenza di ragazzi, una carenza di giovani, perché come lei sa c'è almeno per ogni persona che entra, ce n'è una e mezzo, forse due, che escono dal mercato del lavoro. Allora, da una parte bisogna lavorare moltissimo sulle competenze delle persone. Le competenze delle persone che devono entrare in fabbrica, che devono entrare in azienda, che devono entrare in ufficio, che devono entrare nel laboratorio, che devono entrare nell'ospedale, ma d'altra parte abbiamo anche l'obbligo di continuare a formare continuamente quelle che già ci sono, perché altrimenti il rischio che cos'è? Che creeremo una nuova frattura fra le generazioni, fra mio figlio che sa usare perfettamente questo telefonino, certo, e che io quando ho difficoltà penso sempre che sia un telefono e non un terminale di connessione con il mondo. Quindi bisogna investire di più sulle nostre persone.
Ecco,
e se posso dire anche, prego, un problema italiano, particolarmente per i nostri giovani, anche remunerarli di più.
Indubbiamente, remunerare maggiormente le professionalità. Tornando al rapporto Aspen Intesa San Paolo, le aziende coinvolte denunciano, ma questo non è una sorpresa, professore, la mancanza di investimenti nel digitale non solo in Europa, ma da parte dell'Unione Europea. Ecco, che l'Unione Europea non si renda conto che probabilmente sta perdendo un treno così importante veramente lascia un po' perplessi.
Guardi, il rapporto di Aspen lo dice in maniera molto chiara, però io le ricordo una cosa. È dal 2008 che l'Europa galleggia, che festeggiamo perché abbiamo fatto zero qualche cosa in più o ci fasciamo la testa perché siamo giù di un zero qualche cosa in meno. Perché il 2008? Perché fino al 2008 l'Europa aveva goduto di una situazione straordinaria. Avevamo fatto l'euro, cioè l'unione monetaria, sì, e l'allargamento. Due straordinarie azioni che avevano allargato enormemente il mercato e le capacità di presenza europea. Con la crisi del 2008, importata tutta dagli Stati Uniti, ricordano quella dei subprime, In realtà i paesi europei si sono fatti indietro, tutti hanno fatto politiche difensive e su base nazionale. Questo nel momento in cui c'era il grande cambiamento. E allora il vero problema non è che noi rischiamo di perdere il treno, dobbiamo fare una considerazione molto chiara: un treno l'abbiamo perso. Quello del digitale, lei veda come è fatto oggi l'industria digitale nel mondo, lei vede che le prime fasi, cioè quella di chip, le fonderie, sono tutte fra Cina e Corea e Taiwan. Mi raccomando Taiwan perché è il primo produttore al mondo. E le fasi finali, quello di utilizzo già massiccio di intelligenze varie, sono tutte negli Stati Uniti. Il problema dell'Europa e dentro l'Europa dell'Italia è di trovare un nostro spazio.
Indubbio.
E il nostro spazio è utilizzare tutti gli strumenti, e noi dobbiamo utilizzarli molto, perché noi non dimentichi che abbiamo una popolazione anziana che hanno diritto a pensioni e dobbiamo pagare però con un aumento di produttività. L'Europa e l'Italia devono trovare uno spazio nel mondo, e questo può essere solo lavorando su creatività, su qualità e quindi sulla qualità delle persone. È per questo che bisogna investire lì.
Ecco, investimenti, professore, e con questo la saluto. Ringraziamo il professore Patrizio Bianchi. Grazie, professore. E aggiungo io che il professor Bianchi ci ricorda e ci ricordava come dal 2011, dove forse l'Europa e gli Stati Uniti erano sullo stesso livello, da lì in poi gli Stati Uniti sono corsi in avanti e ci hanno proprio abbandonati. Se pensiamo che è tema di questi giorni la capitalizzazione della società Nvidia, che di fatto produce chip per l'intelligenza artificiale, la sola capitalizzazione vale oltre 3.000 miliardi di dollari, che praticamente è superiore al prodotto interno lordo di un paese come la Gran Bretagna e largamente superiore al prodotto interno lordo del nostro paese. Parliamo solo di una singola azienda americana. Sono numeri che dovrebbero far riflettere e sui quali invito soprattutto i politici a relazionarsi sempre quando parliamo di economia. Ci fermiamo per il traffico.
Focus Economia.
Ultima parte di Focus Economia dedicata ad un settore produttivo del nostro paese che è veramente un fiore all'occhiello, che fattura oltre 15 miliardi, con una produzione per oltre il 46% dedicata all'estero, con un fatturato che è cresciuto da un anno all'altro, 2023 sul 2022, di ben il 13,8%. Parliamo della cosmetica. E tra l'altro in settimana vi è stata l'assemblea annuale di Cosmetica Italiana. Allora il nostro ospite è Gianandrea Positano, responsabile del centro studi di Cosmetica Italia. Buonasera Positano.
Buonasera a voi.
Dunque Positano, numeri molto importanti per un settore che tutti noi conosciamo ma che forse non conosciamo poi così a fondo.
Sì, è vero, nel panorama dei settori del Made in Italy sicuramente è molto più famoso il settore della moda, dell'arredamento e della calzatura, con un piccolo particolare che in termini di contributo al bilancio commerciale del paese la cosmetica ha una bilancia commerciale che è addirittura superiore al settore, che ne so, delle barche di lusso italiane, delle motociclette italiane, della pasta. E quindi è un settore che dà un contributo reale all'economia generale, pur essendo magari meno celebrato di altri settori del Made in Italy, e invece ha un peso importante anche in termini di un valore che stiamo cercando di far capire ai vari stakeholder in termini di investimenti in ricerca e innovazione. Ricordo che si investe quasi più del 7% del fatturato in investimenti in ricerca e innovazione, quando la media di tutti i settori manifatturieri italiani è al di sotto del 2,5%, quindi più del doppio della media italiana in termini di investimento tecnologico e quindi innovazione molto 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 plateale.
Chiaro, quindi un settore che assorbe e che investe, immagino io, molte risorse proprio per la ricerca e sviluppo. Ricordiamo che Cosmetica Italia, fondata nel 67, è l'Associazione Nazionale delle Imprese Cosmetiche che riunisce circa 640 aziende, e parliamo non solo di piccole e medie imprese ma anche multinazionali. e rappresentative del 90% del fatturato del settore che, torno a ricordare, nel 2023 ha superato 15,1 miliardi di euro. Dunque un settore molto importante, forse manca che si dia pubblicità a questi numeri, almeno a livello personale quando si parla di cosmetica. So l'importanza del Made in Italy, ma tante volte viene anche nel nostro immaginario di pensare a dei competitor europei. Perché accade questo?
Accade questo perché in Italia, nella storia, si è molto sviluppato il cototerzismo.
Sì.
Che è il fiore all'occhiello di questo settore. Noi raccontiamo sempre un numero che è fondamentale. In Europa quasi il 70% delle donne che usano make-up, quindi il trucco,
certo,
usano il prodotto che è fatto in Italia. Poi esce con marchi di altre nazioni, di altri paesi, marchi molto noti, ma ripeto, il 70% di quello che usano come trucco le donne europee è prodotto in Italia, ecco perché, quindi è un primato che la dice lunga su un settore che industrialmente è all'avanguardia a livello mondiale.
Tra l'altro parliamo di circa 150.000 addetti diretti, si arriva a sfiorare i 400.000 includendo i canali professionali che sappiamo essere molto, molto articolati di estetica ed acconciatura, ed è un settore importante anche per le ricadute fiscali che non sono da tralasciare per un paese che è sempre in sofferenza come il nostro.
No, assolutamente, il contributo a quello che noi chiamiamo del valore del settore è altissimo. Abbiamo calcolato una rappresentanza in termini di PIL dell'1,3% circa sul PIL totale del paese in termini di contributi, quindi in termini di valore creato per agevolare l'economia del paese.
Ecco, ci sono dei trend particolari che stanno rivoluzionando, diciamo così, il vostro settore, oppure è un settore ormai maturo dove alcune tendenze rimangono quelle e costanti nel tempo?
No, il fatto stesso che le aziende sono, non dico sono costrette, ma sono allineate a processi di investimento continuo e costante, proprio perché seguono certe volte anticipano le nuove tendenze. Basta pensare che per esempio tutto il comparto dei prodotti declinati come connotazione naturale e sostenibile, quindi prodotti di origine organica, prodotti che però stanno sempre più orientandosi anche in termini di comunicazione e concetto di sostenibilità, rappresentano mal contati oltre 2 miliardi e mezzo del fatturato totale, con una crescita che è superiore a questa crescita del 13,8% che abbiamo registrata nel 2023. Quindi ci sono tendenze molto molto forti, molto nuove. Poi non dimentichiamo l'attenzione alla personalizzazione, che è un po' la nuova frontiera dei cosmetici, la spasmodica ricerca di prodotti declinati per specifiche funzioni, per specifiche esigenze, proprio perché c'è questo concetto di tailorizzazione del prodotto e la personalizzazione che i consumatori richiedono.
Chiaro.
Un prodotto che è sempre, sempre sicuro, ma sempre più declinato con le nuove funzionalità. Faccio un esempio su tutti: una volta si parlava di prodotti anti-età, sì, e adesso si parla invece di prodotti preventivi per l'invecchiamento, e quindi è un prodotto che, se prima si usava dopo i 60 anni, sparo un orientamento, adesso già oltre i 40 anni si cominciano a usare questi prodotti. Sono prodotti perché sono innovativi sia in termini di declinazione tecnico-produttiva, ma anche in termini di comunicazione, perché il consumatore ha capito che il cosmetico ha una funzione preventiva molto molto importante, più di quanto non era concepito in passato.
E tra l'altro, Positano, il settore della cosmetica che si è aperto negli ultimi anni e sempre di più, ma giustamente indipendentemente dai generi, no? Maschile o femminile, e che poi invece immagino stia beneficiando anche dall'apertura di mercati enormi come possono essere quelli asiatici.
Assolutamente sì, tant'è vero che il contributo delle esportazioni a questo settore è altissimo negli ultimi anni. Nel 2023 abbiamo toccato i 7 miliardi di esportazione, 4 volte il valore di quello che c'era 20 anni fa, quindi anche in termini di internazionalizzazione sono stati fatti passi da gigante, e anche in termini di competitività, perché è da un paio d'anni nelle statistiche che facciamo da oltre 50 anni, ma è da un paio d'anni che il primo mercato di sbocco dei cosmetici italiani sono gli Stati Uniti. Quindi un mercato difficilissimo, esigente, complicato, e se pensiamo che prima i principali paesi di esportazione era la Francia e la Germania, certo. E vedere che al primo posto c'è gli Stati Uniti, peraltro negli Stati Uniti i cosmetici italiani come esportazione sono cresciuti di oltre 7-8 punti percentuali, in realtà il mercato americano è cresciuto meno del 4%, vuol dire che proprio sono state acquisite quote di mercato negli Stati Uniti. Questo è un segnale di grande competitività, di grande capacità delle nostre imprese nel cogliere le opportunità di mercato con la competitività che è insita. E poi, come diceva lei, la nuova frontiera sono i mercati asiatici, molto esigenti anche loro, molto attenti alle nuove declinazioni sia di prezzo che di offerta produttiva, tecnologica, con competitor importanti. Prima fra tutti il nostro competitor più importante è la Corea del Sud, però noi riusciamo a essere anche in quei mercati molto, molto attenti, molto precisi e molto presenti.
Benissimo, benissimo. Dunque ricordiamo quanto sia importante il settore della cosmetica e ricordiamo il ruolo di Cosmetica Italia. Grazie a Gianandrea Positano, responsabile del Centro Studi di Cosmetica Italia. Noi siamo di fatto in chiusura di programma. Allora, come sempre, i ringraziamenti vanno in regia a Milano a Carlo Salvatore, a Roma ad Alessandro Chiappini, per la realizzazione di questo programma fondamentale il supporto in redazione di Daniele Brunetti, Andrea Gallini e Gianluca Papa. Tra brevissimo la Zanzara. Un saluto da Vincenzo Miglietta.